Stamattina abbiamo parlato abbondantemente di Luca al capitolo 15, questa sera parleremo in maniera particolare per quanto riguarda la nostra identità. Vogliamo chiudere questo tempo insieme, questi tre giorni insieme, questa maratona insieme, con qualcosa che possa realmente segnare la nostra vita in maniera indelebile per sempre. Stamattina abbiamo parlato del figlio prodigo. Se vogliamo leggere Luca capitolo 15, abbiamo visto in maniera particolare la figura del padre, come il padre amava i suoi figli. Un uomo aveva due figli, il pastore aveva 100 pecore e ne perse una. Il pastore non disse si è persa una pecora, il pastore disse io ho perso una pecora. La donna non disse si è persa una moneta, la donna disse io ho perso una moneta. E ha acceso una lampada, spazzato per terra, e come il pastore dice è andato lasciando le 99, non è tornato finché non l'ha ritrovata. Amen. Alleluia. E poi abbiamo visto qualcosa in Luca 15, versetto 11, un uomo aveva due figli, non aveva due creature, aveva due figli. Abbiamo visto che questo passaggio in realtà non è riferito a Israele, non è riferito alle donne, persone che si siano delle comunità e che poi ritornano, ma il figlio prodigo rappresenta l'umanità intera. Questa è la chiave di lettura, perché questo è quello che Gesù stava dicendo, perché i farisei criticavano Gesù che lui accoglieva i peccatori e mangiava con loro, e Gesù insegnò loro tre parabole. La parabola della, non la chiamo la parabola della pecora smarrita, la chiamo la parabola del pastore che perse una pecora. Non è la parabola della dramma smarrita, è la parabola della donna che ha smarrito una dramma. Non è la parabola del figlio prodigo, è la parabola del padre che perse un figlio e poi lo ha riavuto. Alleluia. I titoli delle nostre Bibbie non sono, sapete, non c'è ispirazione, sono scelte degli editori o dei traduttori, quindi possiamo permetterci anche di cambiare il titolo senza problemi. E quindi quando il figlio prodigo, vi ricordate, ritorna a casa, è scritto che lui prima di tornare si provava con i maiali, non, neanche i maiali gli davano più da mangiare, lui cercava cibo anche tra i maiali, neanche i maiali gli davano da mangiare. E lui pensò, disse, a casa del padre mio ci sono così tanti lavoratori stipendiati e io sono qui a morire di fame, farò una cosa, ritornerò a casa di mio padre e gli dirò tre cose. Padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te. Secondo, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Terzo, trattami come uno dei tuoi lavoratori stipendiati. Il bisogno del figlio di tornare a casa non era il senso di colpa, per niente. Era il senso di fame. Potete ridere, non vi preoccupate, non fa male. Non era il senso di colpa, è il senso di fame. Ecco perché Gesù ci ha spiegato che per andare a Dio non hai bisogno di comprendere tutta la dottrina, il piano di salvezza e la dottrina del fondamento, non hai bisogno di capire tutto il messaggio del Vangelo. Qual è il tuo bisogno? Qualunque sia il tuo bisogno, la tua risposta è in Cristo. Amen. 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 E quindi il nostro motivo per tornare a casa è semplicemente perché abbiamo un bisogno. E al Padre non interessa il motivo per il quale tu ritorni a casa, l'importante è che ritorni. Il padre lo vide da lontano, dice la Bibbia, ed ebbe compassione e cominciò a correre verso di lui. Oggi abbiamo spiegato questo concetto nel contesto, nella cultura ebraica. Il padre che esce di casa correndo, alzandosi la veste, corre verso di lui e i due si incontrano. Il testo originale è scritto letteralmente, spiega, questo è il senso che i due, che il padre mentre andava verso suo figlio letteralmente, tanto era il desiderio di baciarlo che insieme caddero per terra e si rotolarono nella polvere. Il padre continuava a baciare il figlio che era tornato a casa. E il figlio ritorna e dice al padre, aveva già il foglietto preparato con quelle tre cose, padre, ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Alla seconda il padre lo ha affermato, non gli ha permesso di continuare. Quando gli ha detto non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, il padre si gira verso i servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Voglio parlarvi della nostra identità come figli e vorrei stasera spiegare ancora in maniera ancora più profonda quello che la Bibbia insegna sul fatto che non solo siamo figli, ma che siamo adottati da Dio. Noi siamo figli adottati da Dio. E vorrei spiegare questa sera, con la grazia di Dio, cosa significa, perché nessuno di noi potrà mai comprendere quello che Paolo scrive se prima non studi la cultura ebraica. Il figlio ritorna a casa ancora sporco di maiale, puzzolente di maiale, non aveva il casciarello, aveva il cacarello. Puzzava e impazziva. Non si era neanche lavato e il padre gli mette una veste nuova addosso. E abbiamo detto stamattina, se tu e io fossimo stati là, probabilmente avremmo detto al padre: magari prima fallo lavare, prima di mettergli una veste nuova, magari prima, sai, è meglio che si lavi, che c'è tanta puzza qua che ha infestato tutta la casa, fallo lavare un pochettino. Il padre vuole insegnarci qualche cosa. La veste bianca che lui mette sopra la nostra vita parla della sua giustizia, parla del suo amore, parla della sua grazia, e questo ci fa comprendere qualcosa di molto importante. Noi non siamo amati da Dio perché sappiamo lavarci molto bene. Noi siamo amati da Dio perché siamo suoi. Possiamo lavarci, possiamo improfumarci quanto vogliamo, questo non farà di noi delle persone sante. La santità non ha niente a che fare con le azioni esteriori. Molti pensano che il vestire parla di santità, che il parlare parla di santità, che l'agire parla di santità, ma la santità è qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente il cuore e non l'esteriore. Amen? E siccome il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, noi esseri umani non sappiamo santificarci, la Bibbia ci insegna che è lo Spirito Santo che porta santità dentro di noi. È lo Spirito Santo che ci santifica. Ecco perché questa veste è stata messa sopra di noi senza che neanche noi ci lavassimo prima, perché noi non siamo puliti davanti a Dio perché ci sappiamo lavare, noi siamo puliti davanti a Dio perché Lui ci vede puliti. Perché non importa quello che abbiamo fatto, noi siamo suoi. Noi siamo suoi e qualunque cosa noi possiamo fare, questo non cambia la nostra natura. Quanti anni ha questa? Cos'è, una bambina? Bambino, come si chiama? Henry. Quanto ha?
10 mesi.
Se Henry comincia a fare bau bau, diventa cane? Se cammina a quattro zampe, è un animale? Se fa tanta cacca, è uno sporcaccione? Cosa vuoi chiedere a Henry? Cosa vogliamo pretendere da lui? Che mangia? Che dorme? E che fa tanta cacca? Perché se fa tanta cacca vuol dire che sta molto bene. È vero o no? Perché diventiamo super spirituali quando si parla dei figli di Dio? Se sbagli, attenzione, Dio non ti perdona. Se sbagli, attento, perché Dio si volta dall'altro lato. Stai attento, perché se sbagli Dio non ti può perdonare, Dio non può benedirti. E che cosa pretendi? Che Dio ti guarisca dopo quello che hai fatto? Pretendi che Dio ti benedica dopo l'errore che hai commesso? Pretendi che Dio ti protegga nonostante quella mostruosità che hai fatto? No, Dio non è il nostro datore di lavoro, Dio è il nostro padre. Amen. E noi non siamo i suoi servi, noi siamo i suoi figli. E quando siamo tornati a casa, Lui ci ha rivestito di una veste meravigliosa e voleva far sapere a tutti i servi il Padre: questo è mio figlio, e qualunque cosa lui abbia mai fatto, questo non ha mai cambiato la sua natura. Figlio era e figlio è. Un uomo aveva due figli. Dio nel giardino aveva due figli. Quando Adamo ha peccato, non ha cambiato la sua natura. Figlio era, figlio è rimasto. Adamo viene chiamato nei Vangeli figlio di Dio. Nella cronologia di Luca, quando si parla della genealogia di Gesù, si parte da Gesù, Giuseppe suo padre e tutta la discendenza, e si arriva a Adamo. Adamo viene chiamato figlio di Dio. Quando Adamo ha peccato, non ha cambiato la sua natura. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Perché l'uomo non è stato creato per essere salvato. Quando l'uomo ha peccato, non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità. Quando l'uomo ha peccato, non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. Ho una notizia per voi: quando moriremo, noi non andremo in cielo. La Bibbia parla di nuovi cieli, nuova? Noi saremo su una terra rinnovata, ma sempre terra. Noi non saremo nelle nuvolette a volare con le piccole ali. No, noi avremo una vita soprannaturale su una terra soprannaturale con un corpo soprannaturale. Amen? Amen. Bene, questa è una bella notizia. Alleluia. Non avremo più stampelle, non avremo più bisogno delle sedie, non avremo più bisogno di microfoni, non avremo più bisogno di impianti, non avremo più bisogno di qualcuno che ci dica: dai, alza le mani, seduti, in piedi, batti le mani e abbraccia tuo fratello e digli che lo ami. Non ci sarà più bisogno di questo. Il figlio torna a casa e rimane quello che era figlio, ma ritorna a casa e riprende in mano la sua autorità. Riprende in mano la sua autorità. Guardate insieme a me in Galati al capitolo 4, al versetto 3, al versetto 4, scusate. Galati capitolo 4 versetto 4. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida: Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Dì alla persona accanto a te, per favore: tu non sei più servo, tu sei figlio o figlia. E non solo sei figlio, ma sei anche erede di Dio e coerede con Cristo. Dai, sembra che vi è arrivata una brutta notizia, ma è una bella notizia, potete sorridere, è una bella notizia questa qua. Non siamo più servi, siamo figli. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Significa che davanti a Dio Padre il figlio minore e il figlio maggiore, che è Cristo, hanno la stessa eredità. Cristo Gesù è il nostro fratello maggiore. Questo è quello che ci insegna la Scrittura. Noi siamo coeredi, non solo eredi di Dio, ma siamo coeredi con Cristo. Significa che il figlio minore che siamo noi e il figlio maggiore davanti a Dio Padre hanno la stessa dignità. Puoi credere che davanti a Dio tu hai la stessa importanza di Cristo? No, non ci credete così. No. No, non è così, non è a me. Davanti a Dio, tu e Cristo avete lo stesso valore. Tu e Cristo avete la stessa importanza davanti al Padre. Perché? Perché noi siamo in Cristo. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo e in Cristo. Noi non siamo sotto, noi siamo accanto. Noi a volte pensiamo che il diavolo è sopra di noi. Se il diavolo è sopra di noi, vuol dire che sei seduto nel posto sbagliato. Perché la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo accanto al Padre. Accanto al Padre e sopra di noi non c'è nessuno, neanche Dio. Perché Dio ti ha tanto amato, ti ha tanto stimato, che non ti ha messo sotto di lui, ti ha messo accanto a lui. Noi siamo seduti accanto a lui, accanto a lui. Noi siamo figli del nostro Padre e abbiamo un'identità chiara e stabilita. Vorrei spiegare questa sera che cosa significa essere adottati da Dio. Guardate qua in Galati al capitolo 4, versetto 5 dice: perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Guardate in Romani al capitolo 8 cosa dice al versetto 15. Romani 8, 15 dice così: voi infatti non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale noi gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. È lo Spirito Santo che testimonia dentro di noi che noi siamo figli di Dio. Non siamo noi che stiamo cercando di convincerci o dirlo o cercare di convincere Dio. È lo Spirito di Dio dentro di te che ti dice: tu appartieni a me. È lo Spirito Santo dentro di te che testimonia al tuo spirito: tu appartieni a Dio. E il versetto prima dice che noi abbiamo ricevuto lo spirito di adozione con il quale noi gridiamo Abba Padre. Di nuovo ritorniamo in Galati al capitolo 3, perché vorrei spiegarvi qualche cosa. Quando noi pensiamo e leggiamo all'adozione, dell'adozione, la prima cosa che noi pensiamo, alla quale noi pensiamo, è il nostro concetto di adozione, che è un concetto moderno e occidentale. E il concetto di adozione è questo: noi vediamo, l'idea che noi abbiamo è di un bambino africano o del quello chiamato terzo mondo, che viene adottato da una famiglia di persone che stanno bene nel primo mondo, in Occidente. Questo bambino viene sradicato dalla sua terra e trapiantato in una terra che non è sua, in una famiglia che non è sua, e viene inserito in questo contesto, e nella famiglia legalmente lui riceve il nome della famiglia, e a tutti gli effetti per legge diventa un figlio. Ma quando il bambino si guarda allo specchio vedrà la sua pelle nera, e quando guarderà i suoi genitori vedrà la pelle bianca, e lui ringrazierà tanto i suoi genitori, ma quella pelle parla di qualcosa di molto specifico. I suoi genitori non sono i suoi veri genitori. La sua terra è un'altra. La sua famiglia è un'altra. La sua cultura è un'altra. Ora, quando noi pensiamo all'adozione, che siamo stati adottati da Dio, noi abbiamo questo concetto. E vedete, se noi non abbiamo gli stessi concetti, noi non ci sentiremo mai veramente figli. Ma di cosa parlava Paolo quando parlava dell'adozione? Seguitemi per 5 minuti, per favore. Perché questo concetto, quando io l'ho imparato, a me ha rivoluzionato la vita. In Galati al capitolo 3 Paolo sta spiegando qualcosa riguardante l'adozione. Guardate in Galati al capitolo 3 al versetto, diciamo qualche versetto, dal versetto 18 in poi. Infatti se l'eredità derivasse dalla legge non verrebbe più dalla promessa. Ora Dio lo donò ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è il mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. E la legge dunque è contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede, noi non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Capitolo 4. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ma di cosa sta parlando Paolo? Se noi non conosciamo la cultura ebraica, per noi questo che leggiamo è ostrogoto. Non lo capiamo. È un linguaggio che è incomprensibile per noi. Paolo sta scrivendo qui una cultura ebraica. Nelle famiglie ortodosse ebraiche, il bambino maschio che nasceva in casa, ricordatevi questo, un pastore aveva 100 pecore, una donna aveva 10 monete. Un padre aveva 2 figli. Quando nasceva il figlio maschio all'età di sette anni, il figlio maschio veniva fatto letteralmente uscire fuori di casa e veniva consegnato nelle mani di tutori, di maestri, di insegnanti. E per 5 anni il figlio minorenne stava fuori di casa per imparare la legge, la Torah. Stiamo parlando di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio a memoria. Succede ancora oggi. Gli ortodossi lo fanno. Per 5 anni il figlio stava fuori di casa, consegnato nelle mani di tutori che gli insegnavano la legge. E dopo 5 anni c'era una festa chiamata Bar Mitzvah. questa festa, Bar Mitzvah, che significa figlio del comandamento. Questa festa è una festa molto particolare, perché è una festa di, letteralmente, di celebrazione, dove il figlio minorenne all'età di 12 anni diventava maggiorenne. E in questa festa si celebrava qualcosa. Si celebrava il ritorno a casa del figlio minorenne ormai diventato maggiorenne. E quando il figlio entra in casa, il padre diceva: abbiamo adottato un uomo. E quando si parla dell'adozione, non si sta parlando di estranei, si sta parlando dei figli nati in casa, usciti fuori di casa per un certo tempo, e dopo la celebrazione del Bar Mitzvah ritornano a casa, e quando ritornano a casa dicono: noi abbiamo adottato un uomo adulto. Questa festa era la festa dell'adozione. E Paolo spiega questo concetto riguardante l'umanità intera. Capitolo 4, il versetto 1. Sarà più chiaro ora. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto diverso o differente dal servo, benché sia il Signore di tutto. Noi, prima di conoscere Gesù, eravamo figli lontani da casa, e nonostante fossimo i signori di tutto, tra noi e i servi non c'era alcuna differenza. Perché? Perché eravamo fuori dalla giurisdizione di Dio, fuori dal territorio che Dio ci aveva assegnato. Un uomo aveva due figli. E quando siamo tornati a casa, non siamo diventati figli. Quando siamo tornati a casa, abbiamo ripreso il nostro diritto di figlio. Quando siamo ritornati a casa, letteralmente abbiamo ripreso la posizione che avevamo prima di andare via di casa. E la grande misericordia che viene descritta in Luca al capitolo 15 è che il padre aveva già dato un'eredità al figlio il prodigo prima di andarsene, ma quando ritorna a casa il padre restaura la sua eredità nuovamente. Il figlio prodigo aveva speso tutta la sua eredità in maniera indegna, e quando ritorna a casa il padre dice al figlio: la tua eredità viene restaurata. Perché nel momento in cui gli viene data una veste nuova, un anello al dito e dei sandali ai piedi, lui dice: mio figlio era morto, ma è tornato in vita. E la sua eredità è stata ripristinata. Fratelli, questa si chiama grazia di Dio. C'è tempo per restaurare la tua vita, c'è tempo per restaurare la tua casa, c'è tempo per restaurare tutto quello che riguarda la tua vita. E non pensare al fatto che hai sprecato tempo, che hai fatto errori, che hai sprecato delle opportunità, perché la grazia di Dio ti rimette nella condizione originale nel quale tu eri. Questa è grazia. Noi siamo figli, ed è questa la nostra identità. Quando siamo tornati a casa, non è cambiata la nostra natura. Quando siamo tornati a casa, abbiamo ripreso i nostri diritti di essere figli. Guardate in 2 Corinzi al capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Dillo insieme a me: è. È. Non deve diventarlo. Non è se ti sforzi ce la farai. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Dillo per favore: io sono una nuova creatura.
Io sono.
credendoci, ok? Magari dillo con fede, dillo: io sono una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Perché? Perché siamo diventati evangelici? Dio mio. È Cristo che produce novità di vita nella nostra vita. È Cristo che produce novità di vita, novità di cammino, novità di attitudine nelle nostre vite. È Cristo che lo produce. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Versetto 18, ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministerio della riconciliazione. Dillo alla persona accanto a te: tu hai il ministerio della riconciliazione. Tu hai il ministerio della riconciliazione. Se ti stai chiedendo qual è il tuo compito, qual è il ministero, la chiamata di Dio, beh, c'è una buona notizia per te: tu hai ricevuto da Dio il ministero della riconciliazione. Significa che tu sei abilitato ad andare dagli altri figli che sono fuori di casa e dire: ritorna subito a casa che c'è papà che ti aspetta. Versetto 19: poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe. Fermati un attimo e ragiona. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo. È tempo passato, è successo già. Quando? 2000 anni fa, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Il problema degli uomini non sono i loro peccati, perché i peccati e le colpe degli uomini non sono più imputati da Dio. Dio ha già riconciliato. Dio ha già riconciliato. Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Dio ha già riconciliato il mondo a sé, non imputando agli uomini le loro colpe. Ma allora qual è il problema? Versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo. Siate riconciliati con Dio. Dio ha già fatto pace con te. Fai pace con Dio. Lui ha già fatto la sua parte. Fai la tua, ritorna a casa. Papà ti aspetta, papà ti sta aspettando. La porta sua non è chiusa, è aperta, e lui non fa altro che pensare a te, non fa altro che parlare di te, non fa altro che dire: oh, quando mio figlio tornerà succederà questo, succederà quest'altro. Per favore, ti supplico, riconciliati. Ma io ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Papà ha già azzerato ogni cosa. Ma io ho sprecato la mia eredità. Papà ha già preparato l'eredità nuovamente per te. Ti sta aspettando. Ma io non mi sento degno. I tuoi peccati sono stati eliminati. E come è successo questo? Ma com'è possibile tale grazia? Com'è possibile tale amore? Com'è possibile tale misericordia? Il versetto 21 lo spiega. Perciò egli, il Padre, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Questo verso è probabilmente uno dei più potenti versi che esistono nel Nuovo Testamento, e vi chiedo di farci molta attenzione, perché questo verso è quello che ha cambiato la storia dell'umanità, passata, presente e futura, per sempre. Questa parola, questo concetto espresso qui da Paolo in qualche riga, in qualche parola: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò, non mi piace perché nel testo originale è molto più specifico, egli ha fatto essere essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia. Vedete, non è una questione di fare, è una questione di essere.
Amen.
Il regno di Dio non si basa sul fare prima di tutto, ma si basa sull'essere. Noi dobbiamo capire non quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo capire prima di tutto chi siamo, perché se noi non comprendiamo chi siamo, noi non potremo mai compiere l'opera di Dio. Se io non so chi sono, come posso fare quello che papà mi chiede di fare? Mi sentirò sempre inadatto, mi sentirò sempre non pronto, mi sentirò sempre sporco, sempre peccatore, sempre schifoso, sempre puzzolente, sempre con la puzza di maiale attaccata o sotto il naso. No, se io riesco a vedermi come papà mi vede, allora riuscirò a indossare quella veste che lui mi ha dato. E non mi sentirò più inadatto. Riuscirò a portare un anello al dito che parla dell'appartenenza alla famiglia, e quando camminerò farò sentire anche il rumore delle mie scarpe nuove, perché lui me l'ha data per camminare in novità di vita. Se io so chi sono, io posso dimostrare ad altri. Noi siamo il profumo di Cristo in ogni luogo dove andiamo. Amen. Noi non siamo la puzza della Chiesa, noi siamo il profumo di Cristo. Noi siamo il profumo di Cristo, ovunque noi andiamo. Noi siamo la luce del mondo, noi siamo il sale della terra, noi siamo figli, noi siamo re e sacerdoti, noi siamo ambasciatori per Cristo. Noi siamo, noi non facciamo, noi siamo. Noi non facciamo qualcosa per diventare qualcuno, ma perché siamo qualcuno possiamo fare ogni cosa in quello che facciamo. Dio ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio. Cos'è la giustizia di Dio? Anche questo, quando noi pensiamo alla giustizia di Dio, noi pensiamo alla nostra cultura, ma nella cultura ebraica cos'è la giustizia di Dio? Quello che noi pensiamo della giustizia? Qualcuno ci fa del male? Qualcuno ci fa del male? E noi diciamo: Signore, io non voglio vendetta, però fammi giustizia. È vero o no? Vendetta no. No, perché il mio cuore è stato conquistato dall'amore di Dio. Signore, non lo devi uccidere, però gli devi fare rompere una gamba, così si rende conto che ha sbagliato. Vendetta no. Giustizia sì, perché Dio è un Dio giusto, Dio è buono ma è anche giusto, e quindi Dio non lascia impunito il peccato. E quindi, Signore, non voglio vendetta, no, perché la vendetta non è dei figli di Dio, però la giustizia sì, e io aspetterò finché i miei occhi non guarderanno la disfatta degli nemici. Questo è simpatico e noi ridiamo, ma è così. Ma il problema più grande, sapete qual è? che se per caso dovesse succedere qualcosa di brutto a quella persona per la quale abbiamo invocato la giustizia di Dio, noi diciamo: vedi, Dio c'è, Dio esiste, Dio è buono. Ah, guai a chi tocca i suoi figli, e noi siamo la pupilla dell'occhio suo. Guai a chi tocca i suoi unti, e quando ci sentiamo feriti diventiamo unti e diventiamo la pupilla dell'occhio, no? Perché abbiamo questo senso di autogiustizia. Però sappi che dall'altro lato c'è qualcuno che sta pregando nella stessa maniera tua. E sapete qual è il problema? Che quando noi abbiamo un problema, quando gli altri hanno un problema, noi diciamo: Dio mi sta giudicando. Quando noi abbiamo un problema, noi diciamo: il diavolo mi sta perseguitando. Quando accade agli altri, è Dio che sta giudicando il peccato, chissà che cosa ha fatto. Se accade a noi, è il diavolo che sta cercando di mettermi i bastoni fra le ruote. Cioè, grazia per me e giudizio per gli altri. Non funziona così nel regno di Dio. Dio ha riconciliato il mondo a sé, non imputando agli uomini i loro falli. E ha fatto diventare peccato colui che non aveva conosciuto peccato. Sarebbe lungo da spiegare. Non fraintendetevi per quello che sto per dirvi. In Isaia 53 è scritto che Gesù alla sua morte, che il servo di Dio alla sua morte è stato posto con il giusto. In Isaia 53 questa parola, la sua morte, non è al singolare, è al plurale. Nel testo originale è alle sue morti. È come se la Bibbia ci dicesse che Gesù ha gustato la morte più forte. E quando noi andiamo a studiare la scrittura, noi ci rendiamo conto di questa verità assoluta. Gesù, nato senza peccato, non poteva morire. Perché dove non c'è il peccato, non c'è neanche la morte. Dove non c'è il peccato, il diavolo non ha autorità. Gesù non è mai stato malato, non ha mai avuto problemi. Dove non c'è il peccato, non c'è porta di entrata per il serpente. E Gesù ha dovuto decidere un giorno di morire spiritualmente prima di morire fisicamente. E questo lo troviamo scritto in Giovanni 10, quando Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, io dono la mia vita per poi riprendermela. E ricordate quante volte nel Vangelo è scritto che volevano uccidere Gesù? E c'era quella frase famosa, dice: ma ancora non era arrivato il suo tempo. In Giovanni 7 è scritto che i fratelli carnali di Gesù cominciarono a prenderlo in giro, perché dice: neanche i suoi fratelli credevano in lui. Gesù ha avuto problemi nella sua casa, nella sua famiglia, e cominciarono a prenderlo in giro e dissero: se proprio ti vuoi fare conoscere, sali alla festa a Gerusalemme, così tutti si renderanno conto e tutti vedranno che tu sei il Messia. Gesù guarda i suoi fratelli e dice: il mio tempo non è ancora pronto, ma il vostro tempo è sempre pronto, quindi state attenti. Mi piace il senso dell'umorismo di Gesù. Mi sta dicendo: state attenti, perché voi potete morire da un momento all'altro. Il vostro tempo è sempre pronto, ma il mio tempo non è ancora arrivato. Stai forte. Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo per poi riprenderla. E quando decise di dare la sua vita in maniera definitiva per riprendere il cammino che l'avrebbe portato alla croce nel giardino del Getsemani, vi ricordate? Quando nel giardino lui si portò Pietro, Giacomo e Giovanni e disse: pregate per me perché la mia anima è afflitta da tristezza mortale. Dice la Bibbia: si allungò da loro come un tiro di sasso, si prostrò con la faccia a terra e gridò: Abba, Se è possibile, fa che questo calice passi da me. Ma Padre, ti prego, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. In quel giardino si è decisa le sorti dell'umanità intera, passata, presente e futuro. Tutto era iniziato in un giardino e tutto doveva concludersi in un altro giardino. Tutto era iniziato con il peccato di Adamo nel giardino di Eden e tutto si doveva concludere nel giardino, in un altro giardino, il giardino del Getsemani. Lì, il giardino del torchio chiamato così perché era il luogo dove gli alberi di olivo, dove le olive venivano prese, raccolte, venivano spremute per tirare fuori l'olio. E in quel giardino, nel Getsemani, l'olivo per eccellenza fu spremuto fino all'ultima goccia. Ed è lì che lui decise di dare la sua vita per ognuno di noi. E da lì in poi arrivò il momento in cui fu arrestato, fu portato davanti a Pilato, poi davanti ad Erode, poi di nuovo davanti a Pilato, poi fu flagellato, poi di nuovo davanti a Pilato e da lì al Calvario, sul monte del Calvario. Ed è lì dove in un momento specifico le cose cambiarono, dove lui gridò per la prima volta, è lì. La massa Pattani. Non aveva mai chiamato Dio, Dio lo aveva sempre chiamato Padre, presentato come Padre a tutti, per tutta l'umanità, ma per la prima volta lui lo chiamò Dio mio, e tutti pensavano, guarda, forse sta chiamando Elia, forse Elia verrà a salvarlo, ha salvato altri, salvi se stesso, vediamo se lui è realmente quello che diceva di essere. E non si rendevano conto che in quel grido lui stava prendendo il nostro peccato e stava diventando peccato, perché in quel momento Gesù fu separato da Dio. In quel momento lui era l'agnello di Dio, l'agnello sacrificale che doveva essere mandato fuori dalla porta di Gerusalemme per morire fuori dalla città, in accordo alla legge. E la croce era messa proprio fuori dalle mura di Gerusalemme. Lui era il capro espiatorio che in quel momento stava non soltanto prendendo su di sé le nostre colpe, ma lo è diventato peccato affinché attraverso questo scambio soprannaturale noi potessimo diventare la giustizia di Dio. In realtà cos'è successo? Gesù non è stato ucciso. Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi. Gesù non è stato ucciso, Gesù ha dato la sua vita. Lui ha deciso di morire prima di tutto spiritualmente e morendo spiritualmente la morte aveva accesso nel suo corpo fisico. Ma non è stato un incidente provocato dagli uomini, lui ha deciso di farlo accadere. E quando sulla croce lui poi gridò e disse, Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito, dice la Bibbia, e dando un grande grido, spirò. In quel momento il centurione che stava sotto la croce disse, veramente costui è il figlio di Dio. Perché? Molto semplice. I medici, gli scienziati dicono che la morte sulla croce era la morte più atroce che un uomo potesse mai fare. La morte sulla croce uccideva l'uomo non per i chiodi, ma per asfissia. I polmoni collassavano all'interno, il cuore si spezzava, si creavano degli infarti, dei microinfarti che rompevano letteralmente il cuore. Il tetano andava in circolo e portava infezioni in tutto il sangue. E la posizione della persona crocifissa non gli permetteva di respirare bene e quindi l'uomo che era sulla croce letteralmente si spegneva a poco e alla fine, nelle ultime ore della sua agonia, non aveva neanche la forza non di parlare, neanche la forza di respirare, perché la posizione della croce era tale da permettere un'agonia ancora più forte nella vita dei crocifissi. I chiodi non venivano messi nelle mani, i chiodi venivano messi nei polsi, in modo tale che l'uomo con le proprie ossa non poteva più cadere, letteralmente. Venivano messe delle corde alle mani affinché non cadesse in avanti. E quindi questa posizione, questo dolore immenso che nel momento in cui l'uomo appoggiava, si collassava, i chiodi premevano qui nelle ossa, e quindi l'uomo si svegliava e dal dolore poi continuava, e continuava così per ore finché l'uomo non si spegneva. E il centurione che aveva visto centinaia e migliaia di esecuzioni sulla croce, non aveva mai visto qualcuno che moriva gridando, perché i crocifissi non potevano gridare. Ma lì aveva davanti un uomo soprannaturale chiamato Gesù di Nazaret, l'ultimo Adamo, che quando arrivò alla fine non morì per asfissia, non è morto perché i suoi polmoni sono collassati. Lui ha deciso di dare la sua vita, ed è lui che ha dichiarato: Padre, nelle tue mani io rimetto il tuo spirito. E dando un gran grido spirò, e il centurione che guardò disse: io non ho mai visto nessun uomo che comandava il suo cuore di smettere di battere. Mai visto. Tu hai mai visto qualcuno che ha comandato il suo cuore di smettere di battere? Lo hai mai visto? Io no, mai. Gesù ha deciso di morire. E dando un gran grido disse: è finita, è compiuto. Alleluia. Io do la mia vita per poi riprenderla. E 3 giorni dopo è risuscitato, sappiamo la storia. Ma il concetto di cui vogliamo esprimere, e termino con questo, è fondamentalmente questo il messaggio. Gesù sulla croce non prende il nostro peccato semplicemente, lui diventa peccato, non peccatore, peccato. E noi non solo abbiamo ricevuto la sua giustizia, noi siamo diventati la giustizia di Dio. Gesù ha detto: io muoio per voi. Per favore, voi vivete per me. Io muoio al posto vostro. Potete voi vivere al posto mio? Guardate che la croce parla di sostituzione. E Gesù è diventato peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio. Lui ha preso le nostre malattie affinché noi avessimo la sua salute e la sua guarigione. Lui ha preso la nostra maledizione affinché noi ricevessimo la benedizione eterna nelle nostre vite. Lui ha preso il nostro posto sulla croce affinché noi prendessimo il suo posto sulla terra. Questo è forte. Gesù ha preso il tuo posto sulla croce affinché tu prendessi il suo posto qui sulla terra. Ecco perché Giovanni dice: come egli è, tali siamo anche noi in questa vita. Siamo o no il corpo di Gesù? Dio non ha mani se non le tue. Dio non ha bocca se non la tua. Lui non ha piedi se non i tuoi. Lui non ha braccia se non le tue. Lui non ha occhi se non i tuoi. La parola si è fatta carne affinché ogni carne possa portare la sua parola in ogni luogo. Lui non ha aspettato che noi andassimo a lui. Lui è uscito fuori di casa e ci è venuto a prendere letteralmente per riportarci a casa. Lui non ha preteso che noi diventassimo come lui. No, lui è diventato come noi affinché noi potessimo diventare come lui. Amen. Questa è la nostra identità. Noi siamo figli di Dio Altissimo. Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi, l'ha data in maniera cosciente. La morte sulla croce non è stato un incidente, non è stata un'esecuzione. Gesù non è morto come martire, Gesù è morto come un re ed è risorto come un re. Alleluia. E la Bibbia dice che lui ritornerà, sappiamo in che modo, in che forma, non entriamo in questi argomenti, non ci interessa. Molte persone sono interessate all'Apocalisse, ma secondo te la dispensazione è il millennio, post-millenniali, amillenniali, pre-millenniali, com'è la situazione, il millennio, e Satana legato, e le quattro bestie, e il falso profeta, e l'anticristo, secondo te com'è la situazione? Io non lo so com'è la situazione, una cosa so, il mio cuore è stato conquistato dall'amore di Dio, e non mi interessa quali saranno i segni degli ultimi tempi, perché in questo tempo io sto vivendo per Lui. C'erano dei giovani che stavano preparando una tesi sull'Apocalisse, stavano preparando una tesi di laurea e scelsero l'Apocalisse e rimasero lì chiusi in un appartamento per 3 mesi studiando tutti i libri possibili e immaginabili sull'argomento, e pensate che cosa è uscito. Perché ci sono 1000 modi di pensare quando leggi l'Apocalisse. Ci sono 1000 modi di interpretare la scrittura quando leggi l'Apocalisse. Però questi uomini avevano preso tutte le linee di pensiero che c'erano in quel tempo ed erano molto ormai presi da questa conoscenza, si sentivano ormai dei dottori della legge. E un giorno dopo parecchie ore di studio decisero di andarsi a prendere un caffè e scesero. E quando scesero con l'ascensore, passavano dalla portineria, videro lì il portiere. Il portiere stava leggendo la Bibbia. Ed era nuovo, aveva appena dato la sua vita al Signore. Loro videro che stava leggendo la Bibbia e dissero: oh, quindi sei un credente, che cosa leggi? E disse: sto leggendo l'Apocalisse, gli disse. E loro si guardarono tutti e tre. E dici: buon uomo, dici, che cosa stai capendo leggendo l'Apocalisse? Lui li guardò e disse: posso dirvi la verità? Non ci sto capendo assolutamente niente. E loro dissero: lo immaginavamo. E lui li interruppe dicendo: però una cosa l'ho capita. E disse: che cosa? Che alla fine vinciamo. Non importa qual è la tua dottrina, il tuo modo di pensare, se pensi in un modo o in un'altra cosa, se tu hai creduto in Gesù, alla fine tu vincerai sempre. E cambiamo le cose, siamo condannati a vincere, condannati a regnare per sempre. Amen. Dillo alla persona accanto a te: alla fine vinciamo. Alla fine vinciamo, che importa come va la partita, tanto il risultato è già fissato. Stiamo giocando una partita truccata. Abbiamo già vinto. Amen? Abbiamo già vinto.
A tavolino.
A tavolino non lo so, ma abbiamo già vinto. Una cosa è certa, con Gesù non possiamo perdere.
Amen.
Che cosa ci rimane da questi giorni che siamo stati insieme? Il tema di questo tempo insieme è restaurando l'altare. Che cosa ci rimane da questi giorni? Semplicemente 3 giorni intensi dove abbiamo sudato un pochettino, abbiamo danzato, abbiamo cantato, abbiamo ascoltato questo pazzo che veniva dalla Sicilia. Che cosa ci rimarrà dopo questi giorni? Alla fine vinceremo ugualmente. Ma cosa ci rimane per vivere in questo tempo? Se potessi chiedere a Dio qualcosa per voi, io chiederei a Dio che vi possa dare realmente la rivelazione di chi voi siete realmente. E che dovete smetterla di lamentarvi, dovete cominciare a vivere da re. Che dovete smetterla di chiedere le cose, dovete cominciare a prenderle. Perché tutto è vostro. Perché tutto quello che appartiene al Padre appartiene pure a voi. Perché siete i suoi figli, perché siete preziosi, perché alla fine siamo veramente la pupilla del nostro Gesù. Perché siamo giusti nella sua presenza. La parola giustizia. giustizia significa essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio senza più sensi di colpa. Questa parola è bellissima perché significa che davanti a Dio è come se tu non avessi mai peccato, mai. Lui non ha soltanto perdonato i tuoi peccati, lui ha preso il file e lo ha cancellato, e quando si parla di te, dice la Bibbia, Dio non ricorda i tuoi peccati. Come può Dio non ricordare i nostri peccati? Lui è Dio, lui non può essere smembrato. È una scelta. Lui tratta te come se tu non hai mai peccato in vita tua, perché chi è in Cristo è una nuova creazione, qualcosa che non è mai esistito prima, qualcosa che non è mai esistito prima. Sei letteralmente uscito direttamente dal cuore di papà, e chi esce dal cuore di papà è perfetto. Posso leggere l'ultimo versetto?
Okay. Parla della nostra identità. Io so che è difficile credere ai predicatori quando dicono sto terminando. I predicatori sono gli uomini tra i più bugiardi che esistono al mondo. Quando dicono l'ultimo verso, non credeteci mai. Mai, mai. Però vi prometto che è l'ultima scrittura. Ah, ecco, non è più l'ultimo verso, è l'ultima scrittura. Quanto è grande questa scrittura? 20 versi. Non è... Andiamo a leggere. Ebrei, capitolo 10. Puoi mettere quella musica meravigliosa in sottofondo? Molto in sottofondo. Ebrei 10, versetto 5, parla di Gesù. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro scritto di me, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. E dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta, né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Dillo insieme a me, egli toglie il primo. Dio ha tolto il primo. Parla del patto, parla dell'antico patto. Lui l'ha tolto. Fratelli, lui l'ha tolto. Non appartiene più a noi. In realtà non è mai appartenuto a noi, perché non siamo ebrei. Egli l'ha tolto. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Il patto della grazia. Il patto dell'amore di Dio per l'umanità intera, il patto del perdono, il patto della restaurazione. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. Come siamo stati noi? Siamo al versetto 10. Versetto 10. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. Dillo insieme a me, una volta e per sempre. Dillo insieme a me, una volta e per sempre. Ora io sto per dirvi qualcosa che probabilmente vi scioccherà. A noi siamo stati insegnati che quando pecchiamo dobbiamo invocare il sangue di Gesù nelle nostre vite. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che dice questo. Uno. So che avete attivato le chiavi bibliche nella testa, però state già pensando a tutti i versetti. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che dice che dobbiamo invocare il sangue di Gesù. Sapete perché? Perché questa offerta del corpo di Gesù Cristo è stata fatta una volta e per
sempre.
Sì. stati santificati una volta e per sempre. So che è difficile accoglierlo, so che è difficile realizzarlo, perché noi continuiamo a sbagliare, ma è proprio questa la bellezza dell'identità in Cristo. La tua identità non dipende da te, ma dipende da quello che Gesù ha fatto per te. Una volta, pensate che sia finita? No, non è finita.
E mentre ogni sacerdote, versetto 11, e mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Attenzione qui al versetto 14, questa è la bomba. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso...
No, non è possibile. No, non è possibile.
Perfetti per...
per sempre. Perfetti per sempre.
Non solo siamo stati santificati, ma in virtù di quella santificazione noi siamo diventati, lui ci ha fatto diventare perfetti per
sempre.
Quando lui guarda verso di te, come ti vede?
Gloria a te,
alleluia. Vi ricordate quando Balak assunse un falso profeta Balaam per maledire Israele? Lo portò su un monte alto e dice: maledici per me Israele. Balaam, che era un falso profeta, ma che sapeva ascoltare la voce di Dio, alla faccia del falso profeta, disse: io non posso maledirlo. Perché non puoi maledirlo? Io ti ho pagato per maledirlo. Non posso maledire colui che è stato benedetto per sempre. Perché Dio ha detto che non trova iniquità in Giuda e non vede peccato. E quel periodo Israele ne stava combinando di tutti i colori. Avevano gli idoli in casa. Però vedete qual è la differenza? Quando il padre ti deve difendere davanti agli altri, dice: nessuno deve toccare mio figlio. Mio figlio è perfetto davanti agli occhi. Poi se c'è qualche problema me la discuto io con lui, ma nessuno può entrare in mezzo. Io so che il mio figlio non è perfetto, ma il mio amore lo vede perfetto. Che posso farci? È la pupilla del mio occhio. Non so i vostri figli, ma per me il mio figlio è perfetto. I miei figli sono perfetti. E non sono i figli degli altri, ma i miei figli sono i miei figli. E qua è chi mi tocca. Sono perfetti. Sono santi. Appartengono a me perché sono usciti da me, e se sono usciti da me appartengono a me. Amen. Ed è questo il modo come il padre ti guarda. Versetto: poiché con un'unica oblazione, con un'unica offerta, l'offerta di Gesù sulla croce, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono stati santificati. Questa è la tua identità davanti a Dio. Non dire mai più: io non sono santo. Non dire mai più:
io non sono buono, non dire mai più non sono degno, non dire più non mi sento di essere un figlio di Dio semplicemente perché hai fatto qualche errore, se hai fatto qualche caduta. Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai, perché lui è tuo padre e non te lo levi di dosso. Lui è più testardo di te, lui non ti molla, non ti molla. Puoi andare ovunque, puoi scappare dovunque, lui sarà sempre là prima di te. Lui non ti mollerà mai. Sai perché? Perché lui è instancabile nella sua grazia, è instancabile nel suo amore, e lui farà qualunque cosa, lui ti perseguiterà con il suo amore, lui ti perseguiterà con la sua grazia, lui non ti lascerà tranquillo. E anche quando tu gli dirai lasciami in pace, lui non ti lascerà mai in pace, perché non può farlo, perché è più forte di lui. Come dice Paolo, l'amore di Cristo mi costringe, e il suo amore lo costringe ogni giorno a benedire la tua vita, che tu lo voglia o no, che tu te ne accorga o no, che tu lo senta o no, che tu lo creda o no, che tu lo voglia o no. Lui farà sempre splendere il sole su di te e farà sempre piovere su di te. Allora, qual è oggi il motivo per il quale non dobbiamo credere in lui? Se lui ha già fatto pace con noi, ci ha santificato, ci ha reso perfetti nella sua presenza, perché non dobbiamo amarlo? Perché non dobbiamo fare la sua volontà? Cosa c'è di troppo difficile nel seguirlo? Non è religione, è vita allo stato puro. Alziamoci in piedi. Vita allo stato puro. Alleluia, vita allo stato puro. Ci sono qui persone che non si sono sentite realmente tanto amate da Dio in questo tempo, non perché realmente Dio non le ama, ma perché magari hanno creduto cose sbagliate, non hanno avuto la giusta rivelazione di Dio come padre nella loro vita. Voglio incoraggiare i giovani in modo particolare, qua abbiamo tanti giovani, tanti adolescenti, fare un passo verso Dio e dire non è difficile fare la sua volontà, non è difficile seguire. So cosa significa, io ho dato la mia vita a Gesù quando avevo 18 anni, nella piena esplosione ormonale, avevo gli ormoni che mi uscivano da tutte le parti, era un ormone che camminava, era un ormone ambulante, era un esercito di ormoni pronti all'attacco. Io so cosa significa essere giovane, so cosa significa avere 18 anni e dover fare delle rinunce per amore del Signore, per amore della mia vita, perché volevo onorare me stesso, volevo rispettare me stesso. So che non è sempre stato facile, però è stato possibile. E voglio dirvi che ritornando indietro farei esattamente le stesse scelte. Farei esattamente le stesse scelte. Non mi sono mai pentito. Avevo 18 anni quando ho dato la mia vita al Signore, e quando il Signore bussò alla porta del mio cuore, lo dissi: tu vuoi che io rinunci a tutto questo ben di Dio? E circondato da ragazzi ho detto: Signore, se è la tua creazione, io devo apprezzare la tua creazione. Io amo la tua creazione e sono pazzo della tua creazione. E quando il Signore mi chiese di fare un passo verso di Lui, io dissi a Dio una cosa, dissi: ok, se tu vuoi che io faccia un passo verso di te, io desidero che tu mi dia uno stile di vita così pieno di gioia, pieno di entusiasmo, così pieno di adrenalina, che quando io non dovrò mai arrivare al punto di guardare indietro e rimpiangere quella scelta. ma dovrò sempre guardare indietro e benedire te per quella scelta. Io voglio una vita soprannaturale. E quando ho cominciato a capire che il diavolo mi aveva preso in giro per 18 anni, ho detto al diavolo: da questo giorno in poi io divento il tuo peggiore incubo. Da oggi in poi non avrai pace, almeno da me non avrai pace. Io vivrò per lodare Dio e distruggere le ombre del diavolo. Alleluia. Per lodare Dio e distruggere le ombre del diavolo. Possiamo fare questo passo insieme? Io volevo invitare gli adolescenti, se desiderate realmente con tutto il vostro cuore fare questo passo verso il Signore. Io non so qual è la vostra vita, quali sono le vostre scelte, se siete cresciuti in famiglie cristiane, non so se siete musulmani, buddisti, non lo so, non conosco niente di voi, non conosco quali sono le vostre attività, però conosco gli ormoni che ci sono dentro di voi. Quando cominciano a spuntare i primi peli, mamma mia, i vulcani che camminano. Alziamo le nostre mani, alziamo le nostre mani. Vorrei chiedere fra qualche minuto a questi ragazzi meravigliosi, se volete dare, consacrare ancora di più la vostra vita, io voglio avere l'onore e il privilegio di pregare per voi questa sera. Alleluia. Stasera, per favore, concludiamo in questo modo. Chiediamo allo Spirito Santo. Tu pure vieni davanti, eh? No, no, tu che hai scritto nella maglietta "la mia vita è soltanto mia". Questa maglietta ti ha fregato, sì. Pure tu, non pensare con questa maglietta del Real Madrid, tu che... Stasera pregheremo insieme, ok? Però chiediamo allo Spirito Santo in questo momento, alza le tue mani, diglielo. E prego lo Spirito Santo di Dio, apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della tua grazia. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della tua grazia. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della tua grazia. Fammi vedere come tu mi vedi. Fratelli miei, questo era qualcosa che Dio mi aveva detto di dirti all'inizio, che avevo dimenticato, che il Signore me l'ha ricordato ora. Anni fa ci trovavamo in un concerto, eravamo centinaia e centinaia di persone, eravamo immersi nella presenza di Dio, e io stavo cantando con tutto il mio cuore un canto che il Signore mi ha dato, dove diceva: fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la tua gloria, apri i miei occhi e fammi vedere la tua gloria. E il Signore mi diede una risposta che non la dimenticherò mai. Io dicevo: Signore, se io posso vedere la tua gloria, la mia vita può cambiare. Se io posso vedere la tua gloria, la mia vita può cambiare. E lo Spirito Santo mi disse: tu non cambierai se vedrai la mia gloria. Dissi: in che senso, Signore? Il Signore mi disse: tu sei la mia gloria. E la tua vita cambia soltanto se tu riesci a vedere te stesso con i miei occhi. Questo ti cambia. Signore, fammi vedere la tua gloria. No. Signore, fammi vedere come tu mi vedi. Questo mi cambia. Questo ti cambia. Perché tu sei la gloria di Dio su questa terra. Tu sei la sua gloria su questa terra. Tu sei la sua gloria. Quando Dio ha creato l'uomo, dice: noi lo creiamo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Non è come le erbe, come le piante, come gli alberi, non è come gli animali creati secondo la loro specie. Appena arriva all'uomo, Dio dice: voglio che sia un prolungamento naturale, un'estensione naturale di me stesso sulla terra. Facciamo l'uomo come noi, che sia è la mia estensione. Io abito in cielo, i miei figli abiteranno sulla terra. E la gloria di Dio non è altro che vedere te stesso con i suoi occhi. Quando tu riesci a vederti santo, quando tu riesci a vederti perfetto, quando tu riesci a vederti giusto, quando tu riesci a vederti re, quando riesci a vederti ambasciatore, quando tu riesci a vedere te stessa donna maltrattata e umiliata come Dio ti vede, la tua vita cambia. Amen. E per questo, Padre, io voglio pregare in questo momento, voglio pregare che i nostri occhi si aprono affinché possiamo vederci come tu ci vedi, darci questa rivelazione, la giusta rivelazione della nostra identità. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo, nel nome meraviglioso di Gesù. Voglio invitare questi giovani adolescenti a venire qua davanti. Venite qua davanti. Alleluia. Venite, venite. Con voi sto parlando. Venite, venite. Venite, tu con quella maglietta strana, vieni qua. Anche tu, vieni. Mamma mia, quanto siete pazzi. Venite qua. Pastore, vieni insieme a tua moglie. Dai 12 anni in su. Quanti anni hanno? Quanti anni?
Avvicinatevi ragazzi, avvicinatevi un po' di più, fatevi un po' più avanti.
se desiderate uscire dai vostri posti e mettervi qua davanti e pregare per loro, dietro, mettervi dietro di loro. Alleluia. Lo Spirito Santo vuole toccare la vita di questi giovani. Scende qui la preghiera.
Soccorriamo la stessa scelta.